è festa in particolare per la nostra città di Roma, per la nostra Chiesa. Vedete, mi è venuta in mente un'espressione molto semplice, ma molto bella, di un sacerdote romano che mi hanno raccontato. Diceva: nella vita noi spesso, come a tennis, dobbiamo giocare la risposta e non la battuta. Delle volte ci sembra sempre dover noi cominciare. La maggior parte delle volte invece noi dobbiamo rispondere. C'è un'amicizia, c'è una persona che ci vuole bene, c'è un dolore, c'è una malattia. E la vocazione di Roma è questa, non l'abbiamo scelta noi. Ma Pietro e Paolo sono venuti qui ad annunziare il Vangelo, a morire, e da questo momento la nostra storia è rispondere a questa presenza, a questa vocazione di Roma. Roma è chiamata per il mistero della provvidenza di Dio. Voi sapete, è fondamentale ricordarlo, la storia della salvezza non finisce con la Scrittura. Io sono biblista, amo moltissimo la Scrittura, ma guai a pensare che Dio abbia smesso di guidare la storia nell'anno 33 e da quel momento la storia sia in balia di chissà che cosa. No, Dio ha voluto che Paolo e Pietro venissero qui e li ha guidati Lui. Solo negli Atti degli Apostoli compare una sola volta la parola Roma nella bocca di Gesù, quando San Paolo è in carcere e Gesù dice a lui, gli appare: come mi hai testimoniato qui in Giudea, io voglio che tu mi sia testimone anche a Roma. Di Pietro non abbiamo una parola scritturistica, ma noi sappiamo che nella preghiera, nella condivisione con la comunità, nel suo rapporto con il Signore, lui ha capito di dover venire qui. È difficile comprendere questa scelta, ma se la cosa ovvia che noi possiamo comprendere è che è stata veramente una scelta di servizio e di annunzio del Vangelo. Voi sapete che la storiografia in cui noi siamo formati nelle scuole tende a farci dire che tutto avviene per ragioni politiche, di potere, di comando. In realtà, pensate realmente che cosa vuol dire Pietro, un pescatore della Galilea, Paolo che era più colto, più importante, ma era comunque una persona cresciuta lontanissimo da qui. Vengono a Roma dove c'era l'imperatore, ma non perché vogliono il potere, perché sanno che bisogna andare nella bocca del lupo, sanno che è il posto più pericoloso che esiste al mondo, ma i romani hanno bisogno di Cristo. È la continuazione di questo che abbiamo ascoltato nel Vangelo. Io ti dico, tu sei Pietro. Pietro sente che questa parola che Gesù ha detto deve abbracciare l'impero, il mondo conosciuto. Bisogna partire senza sapere dove si andrà, come Abramo lasciò tutto. Così Pietro e Paolo lasciano la gente che conoscevano, gli amici, la sicurezza che rappresentava per certi aspetti la Gerusalemme e la Galilea di allora, la gente dove erano conosciuti e amati, e partono. Nell'anno paolino mi ha molto colpito questa espressione della lettera ai Romani, questa lettera che Paolo scrive prima ancora di venire, e Paolo dice: io mi sento in debito, perché vengo a Roma? Perché sono in debito, sento di dovervi qualcosa. Vi dicevo una volta, lo sapete bene, che oggi la parola debito è terribile, orrenda, chi ha delle rate da pagare, chi ha un mutuo. Per Paolo il debito è una cosa meravigliosa, cioè ha ricevuto questo Vangelo, Cristo, è una cosa così grande che non può morire senza averlo donato ad altri. Mi ha sempre colpito che così si dà la vita. I ragazzi fra di voi, più giovani, chi di voi ancora è un giovane che studia, se darà la vita, se diventerà padre, lo farà perché si ricorderà: ma che meraviglia che i miei genitori mi hanno dato la vita. È come un debito, e io non mi giro a loro a dire grazie che mi avete dato la vita, ma io rifaccio quello che hanno fatto loro e trasmetto questo dono. E Pietro e Paolo hanno ricevuto Cristo e la loro gratitudine è lanciare in avanti e che un altro restituisca e porti avanti questo dono. Ecco, se voi andate a San Pietro, voi sapete che la cupola sorge esattamente sulla perpendicolare della tomba di Pietro. È il qui concretissimo. Il cristianesimo non è un'idea, non è una vaga filosofia, non è un pensiero. Esattamente dove il Papa oggi celebra la messa, lì è stato sepolto Pietro. E come Come sapete, l'obelisco era al centro di questo circo dove furono uccisi anche i protomartiri romani. Fu poi spostato, ma l'unica cosa che noi vediamo della morte di questi nostri santi apostoli e fratelli che ci hanno dato la fida è quell'obelisco. Ci dice Tacito che alcuni furono mangiati dalle belve, altri furono crocifissi, altri gli misero la pece intorno e gli dettero fuoco perché bruciassero e la gente vedesse. E l'imperatore andava in giro in questo circo, era come l'autodromo di Monza di Formula 1, dove correvano le quadrighe, le bighe, dove c'erano le corse, era come lo stadio olimpico. E Nerone passeggiava vedendo Pietro, Paolo, gli altri, Paolo no, in un altro luogo, ma vedendo i nostri primi cristiani morire lì, giovani, ragazzi, catechisti, donne, uomini, per trasmettere questa fede. Ecco, vedete, voi comprendete che fin dall'inizio c'è questo mistero di dono. Chi mi segue un po' negli itinerari catechetici che io faccio per Roma come direttore dell'ufficio catechistico sa benissimo che io amo difendere la storia della Chiesa, perché noi abbiamo appunto questa storiografia che vede solamente il marcio. Ti dicono Caravaggio era un gigante ma la Chiesa della Controriforma era un disastro, Francesco d'Assisi era un gigante invece la Chiesa medievale, e invece è falsissimo. Pensate che Caravaggio amava la follia a Roma, era un lombardo che venne a Roma e quando uccise una persona dovette scappare, brigò per tornare a Roma perché voleva continuare a dipingere per i cardinali e per il Papa. Francesco d'Assisi veniva continuamente qui a Roma perché il Papa gli doveva dare il suo assenso. Francesco non avrebbe mosso una virgola, non avrebbe fatto niente se il Papa non gli avesse dato la sua autorizzazione, la sua paternità. E Francesco sapeva che il Papa non aveva la stessa sua vocazione, il Papa aveva una vocazione diversa, così come i laici non potevano lasciare tutto, chi era sposato doveva avere un conto in banca, e Francesco non pretendeva che tutti vivessero come lui. È una storia meravigliosa, quella del Medioevo, quella della Controriforma, quella di adesso, insieme alle ombre che ci sono. Avete ascoltato nella prima lettura che si parla della persecuzione. Il primo secolo ci furono le grandi persecuzioni del Sinedrio, dei capi dell'ebraismo, poi divennero pian piano le persecuzioni romane, poi cambiarono, ma fin dall'inizio la Chiesa è stata perseguitata. E fin dall'inizio la Chiesa ha avuto anche i suoi peccati, fin dal momento in cui intorno a Cristo nel Cenacolo, mentre Cristo si donava, gli apostoli discutevano chi era il più grande, dicevano ma chi è più bello, chi è più bravo, come a volte nelle nostre parrocchie, come nelle nostre diocesi, dove i catechisti dicono ma devo leggere la lettura io, non la devi leggere tu, ma perché fai tu questo? Ma dentro queste, se volete, piccinerie che sono anche nostre, la meraviglia è che Dio opera la salvezza e che alla radice questa storia è santa. Certo, ci sono tante questioni, tanti problemi, ma è questa storia, è proprio la persecuzione, è segno di questa santità, di questa grandezza. Sapete che la parola anticristo, l'abbiamo detto altre volte, è stata inventata da San Giovanni. I ragazzi dei gruppi rock anti non si rendono conto che stanno usando la parola cristiana. Anticristo è un termine che ha senso solo dopo che Gesù è venuto ed è segno di qualcuno, di un potere che vuole togliere Gesù dal mondo. Avete ascoltato nella prima lettura che quando Pietro predica subito vogliono metterlo in galera, vogliono toglierlo di mezzo perché la parola di Gesù deve essere messa a tacere. E invece dalla Chiesa sale una preghiera per cui tutto il popolo prega per Pietro, prega per Giacomo che è stato imprigionato, perché il Signore restituisca loro la libertà. E mi piace dire due cose ancora. Chesterton, questo grande autore, mi tornava in mente, riflette moltissimo su questa chiave, la chiave che viene data a Pietro. Sapete che Pietro in tutte le statue ha solamente due chiavi, una per aprire e una per chiudere, una per confermare e una per dire ciò che non va bene, una per assolvere, una per dire che il peccato deve essere ancora vinto. E Chesterton dice questa espressione bellissima: le chiavi nostre sembrano strane, se voi prendete dopo nella meditazione la vostra chiave di casa, uno potrebbe dire ma perché quella chiave c'ha quel dente, c'ha, poi ci sono le chiavi fatte in un modo, le chiavi di modello nuovo, di modello vecchio. Uno potrebbe discutere all'infinito delle chiavi, quelle chiavi che Gesù dà proprio a Pietro. Ma Chesterton dice la chiave è una cosa semplicissima, è l'unica che apre la porta. qualsiasi altra chiave non riesce ad aprire la porta. Il Vangelo di Cristo apre la porta della vita, spiega, aiuta a vivere il dolore, il matrimonio, la figliolanza, la paternità, il lavoro, lo studio. Senza quella chiave niente della vita sta al suo posto. Quando invece Cristo entra dentro la vita, tutto quanto va al suo posto. È un mistero semplicissimo, insieme enorme. Pietro ha la chiave di Cristo, quella chiave è Cristo stesso che spalanca a noi il significato di tutto. E allora chi sono Pietro e Paolo? Sono semplicemente coloro che non hanno mai detto io, ma sono coloro che dicono sempre Gesù. Lui è il Signore, Lui dovete seguire, Lui dovete ascoltare, Lui dovete interrogare, Lui dovete amare. Sono coloro che Gesù ha posto nel mondo perché ci parlino di Cristo, perché ci garantiscano che ognuno di noi cammina in questa fede. E il compito del Papa, come di ogni Vescovo, ma in maniera eminente del Papa che ha ricevuto l'incarico di confermare tutti i fratelli, di essere il garante dell'unità e della comunione, è continuamente di dirci dov'è il Cristo. Noi questo chiediamo a Lui e questo riconosciamo sempre che da Lui realmente ci viene. Ascoltiamo le sue parole, i suoi gesti e noi sentiamo che ci rimanda a Gesù, che è quella pietra che continuamente collega a Cristo e alla nostra salvezza. E così sia.